Buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Come sempre, come ogni giorno, ci ritroviamo. Io sono Giulia Stripoli fino alle 17 a farvi compagnia. Convieni con me. Questo spazio che vuole essere in realtà un invito, un suggerimento, un posto come un altro dove poter condividere le vostre iniziative, i vostri appuntamenti, le cose a cui prendete parte, quelle a cui collaborate attivamente e a cui volete invitare proprio tutti e tutte. Chiamando allo 02 33 001 001 con la vostra viva voce oppure scrivendo al 331 6214 013 o anche a diretta a @popolarenetwork.it. Vi leggo, vi ascolto, vi aspetto. E quindi che aspettate voi? Fatevi sentire come al solito. Parto io, ovviamente, anche in questo caso, come di consueto, così raccontandovi o ricordandovi appuntamenti, occasioni, magari proprio per non perdere nulla, se non avete compilato l'agenda, se siete sempre di corsa, di fretta, se caspita non me lo ricordavo, mannaggia l'ho perso, e noi che ci siamo a fare? Ecco, radio di servizio, vieni con me tutti i giorni, lunedì, venerdì, 16, 17 e poi anche quando volete, sempre in podcast. Oggi partiamo, lo sapete, è giovedì e quindi nostro giorno botanico in cui abbiamo le amiche piante, le sorelle begonie, i fratelli fiori. No, sto scherzando, dai. Sì, però insomma i nostri amici verdi. E quindi riprendiamo fila di discorsi già avviati con Albalisa Zariti, che oggi, da quello che ho capito, vi svelerà segreti di tuberi nuovi, antichi. Insomma, state lì. Oh, incredibile, appena sentite il nome di Albalisa, ecco che vi scatenate. E io sono felicissima perché ci raggiunge tra poco. Voi però intanto, se avete domande, cose da chiederle, lo sapete, soprattutto sulle piante spontanee e selvatiche, she's the one. Pronta per rispondere alle vostre domande e curiosità e anche raccontarvene delle nuove. Poi a seguire, sapete che segnaliamo sempre iniziative e attività. Questo fine settimana a Milano, al Base, ci sarà Piantala. E tra poco con noi delle plant expert, alla quale chiediamo intanto che cos'è una plant expert. Aspetto però le vostre, mentre come sempre, anche questo, al solito si parte con la musica. Oggi ad aprire la nostra playlist è un duo che devo dire ben assortito, Brunori Sas e Dente.
pensi veramente che il dolore sia funzione del tempo?
Eh già.
Quindi fra un mesetto mi dovrei sentire già un poco meglio.
Già, già.
Spero che tu non lo dica solo perché io sto morendo.
Ma no.
Perché il mio respirare sembra non avere più senso. Da quando?
Da quando?
Il tuo sorriso è il tuo sorriso. In un istante hanno deciso che non ci fosse più sul mio viso spazio per fare un altro sorriso. Mi dici,
caro amico, sei distrutto, non sai più cosa stai dicendo.
Forse
casualmente l'ho incontrata, era fuori, stava piovendo.
Continua.
Lei mi ha chiesto, mi accompagneresti, sono senza ombrello.
Ombrello?
Sì, ma mica ce l'avevo.
Poi si è fatto tardi, sono rimasto da lei, ma non pensare male,
mica male.
Lei mi ha sorriso, io non ho sorriso, e da quel punto lei ha deciso di avvicinare le labbra al mio viso, e in quel momento mi sarei ucciso. Ma il suo sorriso è così dolce che mi ha confuso.
Tardi, sei rimasto da lei, ma io non penso male, no? Non sto nemmeno male, infatti canto. Ah, arriva, arriva.
Il suo sorriso, Bruno Risas, dente ad aprire la nostra playlist di oggi, mentre invece intanto su queste frequenze anche Alba Lisa Zariti, la nostra esperta di piante spontanee e tante altre cose, perché in realtà ne abbiamo raccontate un'infinità di piante già. Ciao Valbalisa, ben arrivata, benvenuta.
Ciao Giulia, ciao a tutti voi, ben ritrovati, che bello ritrovarvi.
Bello sì, davvero, dovremmo farlo più spesso, anche se ecco, oggi solitamente sei qui in studio con me, oggi però al telefono, ma abbiamo già detto, anzi ho già detto a chi ci sta ascoltando che comunque rispondi ugualmente a curiosità, a domande.
Perché ho la fortuna che Giulia mi leggerà i messaggi che arrivano per WhatsApp o mail, Instagram, come arrivano TikTok, insomma tutti i messaggi di posta che arrivano, e anche le telefonate le sento volentieri. Prova a ridire Giulia per favore come possono scrivere, così
al 331-6214013 via WhatsApp, Telegram e SMS, oppure anche a diretta @popolarenetwork.it. Oppure se avete delle domande, anzi ci piacerebbe sentirvi via telefono allo 02 33 001 001. Avevo già anticipato un po' l'argomento di oggi, quindi le varie cose che andiamo a scoprire. Partiamo da tuberi nuovi, vecchi, antichi, o almeno tu così mi hai detto, Valbalisa.
Esatto,
io però poi
così,
non ho
così
idea di dove andremo a parare
in questa puntata. Questa nostra rubrica di oggi facciamo veramente il giro del mondo, diciamo tra l'Europa, l'America e l'Asia. Sto organizzando una puntata in cui rincludiamo anche l'Africa, diciamo che già così il tema è sterminato.
Il
nostro tema mi è venuto in mente perché ci siamo detti che cosa si mangiava di più ed era più presente, più conosciuto 50 anni fa rispetto ad adesso, visto che stiamo festeggiando anche un anniversario per Radio Popolare. E allora io ho proprio pensato questo, che secondo me una variazione che c'è stata è sulla quantità e sulla tipologia dei tuberi che le persone conoscono, perché alcune sono comparse, altre sono scomparse dai nostri supermercati, dalle tavole e persino dai boschi e dai prati. E partirei, vista la stagione, dal topinambur. Perché se tutti voi avete la possibilità, la fortuna secondo me anche di abitare fuori città, o la possibilità, la fortuna di poter andare fuori città, per esempio per una scampagnata domenicale, voi vedrete che lungo i fiumi, le rogge, i canali, i navigli e quant'altro ci sono delle specie di margherite gialle bellissime, che fanno proprio dei cespugli vistosi, bellissimi, queste margherite gialle. In realtà queste margherite sono i fiori del topinambur, che botanicamente si chiama Elianthus tuberus, e sono dei fiori non nativi dell'Italia, anzi sono dei fiori del Nord America, che però quando sono stati importati sono piaciuti subito, con dei nomi di fantasia, per esempio hanno iniziato a chiamarlo carciofo di Gerusalemme, che con la Gerusalemme non c'entra proprio un accidente di niente, decisamente. Ecco, però bisognava pur dargli un nome, e un nome, patata americana si confondeva con le patate dolci, e allora hanno provato a chiamarla anche patata del Canada, che col Canada non c'entra niente lo stesso, e arriva dal Nord America ma non arriva dal Canada, è arrivato con Cristoforo Colombo, hanno quindi quando appunto è stata scoperta l'America, ma ha avuto subito un grandissimo successo perché è una pianta versatile, che vive benissimo nei luoghi incolti e umidi fino a 800 metri, produce tuberi in gran quantità e ha questa bellissima fioritura gialla. Attualmente è riscoperto, lo si trova anche nei supermercati, infatti nel reparto verdura. Io ve lo consiglierei anche sotto il profilo proprio della fioritura dei balconi, perché questi fiori gialli a novembre sono proprio belli,
sono
inconsueto. Esatto, cioè avere il balcone tutto fiorito a novembre in questo modo, ci sono solo i crisantemi e le varietà dei crisantemi e i topinambur che danno delle fioriture così, a parte al casello San Cristoforo, che le cosmee mi hanno fatto i capricci e sono fiorite adesso con una spettacolare fioritura rosa decisamente fuori tempo massimo rispetto a quando li aspettavo, però quella è un po' un'eccezione.
Hanno fatto un po' così, quelle, perché lo sappiamo, insomma, ormai l'abbiamo capito che le piante bisogna, poi ognuno ha la propria personalità, il proprio carattere, magari ne avevi alcune un po' così, un po' ansiose.
Esatto, avevo fatto dei piani e loro hanno deciso di fare degli altri. No, insomma, in definitiva, il topinamburo è una pianta che fa dei fiori bellissimi e poi ha degli usi versatili, perché contenendo dei glucidi composti esclusivamente da polisaccaridi che non sono indigesti per diabetici.
Sì.
Essendo in cambio contenendo un buon livello di inulina, è decisamente consigliato, perché è in grado di ridurre il colesterolo, ridurre i trigliceridi, insomma aumenta la presenza di batteri bifitopositivi della flora intestinale. Insomma, è una pianta estremamente salutare e se si cucina in mille modi. Ma al di là di questo, e poi naturalmente chi la vende ci trova dei miracoli, sostengono che tiene lontane le mosche
addirittura,
che, beh, su questo io non ci metterei la mano sul fuoco,
ecco. Allora ci scrivono intanto, vedi, c'è sempre questa questione anche carina, linguistica, che si associa da parte dei nostri ascoltatori. Ci scrive Mauro dicendo che in piemontese i topinambur si chiamano patinabò e sono ottimi nella bagna cauda.
Meravigliose, vero, benissimo, benissimo, proprio vero, verissimo. E quindi insomma, io li consiglierei. E sempre vedendo il punto di vista invece dei fiori, dei tuberi, noi abbiamo una puntata che dovremmo fare, un episodio della nostra trasmissione, dovremmo fare esclusivamente sulle carote. Però qui lo accenno, perché il Daucus carota, Daucus carota è la carota selvatica. Sta delle fioriture meravigliose, bianche, a corolle meravigliose, quindi sono fatte gli ombrellini, un ombrellino, come fossero dei piccoli ombrelli. In realtà sono la versione antica delle carote, e c'è tutto il percorso della selezione che le ha fatte diventare via via più cicciotte, più colorate. Ed è interessante notare che le carote, quelle ancora originali che esistono nel nostro Appennino, in alcuni posti del nostro Appennino, non sono arancioni, sono violette o bianche, o hanno una grande variabilità di colori, e adesso sono in questo momento riscoperte. C'è stato il periodo in cui invece qualcuno ha pensato che le carote arancioni fossero più commerciabili, più attrattive, ed ecco che ci siamo trovati tutte le carote arancioni, ma in madre natura
non era, non l'aveva previsto.
Ecco.
Allora c'è anche un'altra curiosità, vedi come sono super attivi i nostri ascoltatori. Davide ci scrive che il topinambur è ottimo per i diabetici, nonostante sia un tubero ricco di carboidrati, perché ha l'inulina, che è uno zucchero cosiddetto buono, che non fa alzare la glicemia.
Che bravo questo ascoltatore.
Hai visto?
Proprio vero.
Quindi ci facciamo delle domande e ci diamo anche delle risposte. Mamma mia,
ma certo.
Completo.
Insomma, riuscire ad introdurre qualche topinambolo in più nella nostra tavola sarebbe una buona idea. E poi, già che ci siamo, possiamo anche coltivarli per la bellezza dei loro fiori. Io lo consiglierei proprio. E un fiore che sta in questo momento facendo meraviglie si chiama barba di becco, che è il Tragopogon pratensis. Allora, ve lo descrivo, perché in realtà io ne ho visto uno bellissimo, una pianta bellissima sull'Appennino domenica scorsa. È più facile vederlo sull'Appennino che sulle Alpi, per una serie di motivi, però in realtà ce la vive anche sulle Alpi, arriva fino a 2000 metri di quota, per cui ce la può fare, però diciamo che è più frequente sull'Appennino in questo momento. Anche qui parliamo di fiori gialli, quindi la similitudine sono i fiori gialli, però sono dei fiori particolari. Il nome comune con cui è conosciuto è barba di becco, o qualcuno lo chiama anche barba di capra, per il fatto che sembra che abbiamo
la barbetta,
barbetta, ecco così. ha delle foglioline esili strette, allungate, questo lo distingue da altri fiori gialli che ci sono in questo periodo nei prati. È una pianta molto alta, cioè può arrivare agli 80 centimetri al metro, quindi se la si vede la si nota. E i fiori sia selvatici, quelli coltivati ancora più grandi, ma quelli selvatici sono più grandi di quelli della cicoria o di altre, o il tarassaco per intendersi, cicoria azzurra, sì. Ma del tarassaco sono dei fiori grandi, cioè quando voi li vedete dite: oh misericordia, che bella pianta grande è questa qui.
Ve ne accorgete, insomma, non passa inosservate, è una pianta un po' egocentrica. Ecco.
Esattamente, esatto. E questa è una pianta, per esempio, invece, che era molto più consumata nel passato.
Sì.
E adesso invece è un po' passata di moda, e tanto è vero che i libri di botanica dicono: magari acquistate i sementi di tragopogon, ho detto anche scorzo bianca, e coltivatela un po' nell'orto, non andate a strappare quella che è rimasta in natura, perché a furia di raccoglierla e poi chiaramente viene meno e la andiamo ad estinguere, non è il caso. Questa pianta barba di becco ha la caratteristica che è commestibile ogni parte, a parte i frutti e i semi, ma per il resto pare che si possa mangiare qualunque cosa: la radice, le foglie, i fiori, i boccioli.
Quindi totalmente edibile. Ci chiedono da casa se è possibile, sì, coltivarla direttamente in balcone, in vaso.
Sì, è possibile. Abbiamo bisogno di vasi un po' grandini, quindi perché è una pianta
arriva.
Esatto, una pianta così alta ha bisogno altrettanto un apparato radicale alto, però è sicuramente possibile coltivarla in balcone. Ci sono le sementi, sono in vendita, è una pianta annuale. Certamente siamo di nuovo nella categoria che fa effetto spettacolare balcone, perché è fiorito in questo momento. Io l'ho appunto l'ho visto la settimana scorsa, quindi i fiori nel mese di novembre sul balcone, a parte i crisantemi, non sono molto presenti, e qui invece ce li abbiamo.
Aggiungo curiosità: il momento migliore per mangiarla è quello della fioritura, quindi questo praticamente?
Allora, dipende da che cosa si vuole mangiare, perché se si vogliono mangiare le foglie conviene mangiarle prima della fioritura.
Perché sono più morbide, immagino.
Sono più morbide, sì. Ecco, però in realtà dicono che le foglie più tenere, io non le ho assaggiate, abbiano un sapore simile alla scarola. E possono essere usate crude e saporire insalate fresche, sono proprio fatte a forma di strisciolina.
Invece, una barba di becco, pinoli e olive, mamma mia!
Meraviglia, meraviglia. La radice, di cui tutti decantano assolutamente le lodi, ha un buonissimo sapore, ha proprietà depurative, si può consumare lessata, condita con olio limone, saltata nel burro, con la besciamella, in pinzimoglio, in minestra, frittata, in mille modi diversi. E poi ha questi bellissimi fiori che sono, cerco di descrivere in modo che chi non ha sotto mano un cellulare o un computer per guardare possa vedere la differenza. Mentre i topinambur sono davvero fatti come delle margherite, con un centro scuro e i petali gialli.
Sì.
Mi perdonino i botanici se sto tralasciando tutti i termini tecnici, a me importa di più che sia riconosciuta la pianta.
Si capisca.
Ecco. Che si capisca. Qui invece noi abbiamo una corolla con dei petali a forma un po' di fettuccia, che sembrano tutte fettucce gialle che escono fuori, una corolla interna con dei petali più piccoli e una ancora più interna puntinata di nero, gialla puntinata di nero. Quindi è un fiore decisamente bello da vedere, perché è grande, perché è articolato e interessante per le tante forme che ha.
E nonostante abbia questo aspetto così un po' particolare, che sembra quasi, sai, quando vediamo puntini vari, insomma, abbiamo sempre l'impressione sia velenosa, invece no, non lo
invece
è.
Invece no. E tutti confermano che sono buoni. Se mangia, persino i boccioli dicono che sono buoni.
Bellissimo, si mangia tutto, come il maiale, non si butta via niente, anzi, esatto, qua però.
Tutta la pianta, la parte migliore sono le radici. la differenza principale tra quella coltivata e quella selvatica è la grandezza. Ora, io ho visto quella selvatica, già è grande, non oso immaginare quella coltivata quanto grande sia. È bella, e tra l'altro, era una curiosità, la pianta era conosciuta fin dall'antichità, la troviamo rappresentata in un affresco di Pompei.
Addirittura? Dove? Che si trova, che è ancora a Pompei, si può vedere solo là negli scavi, oppure è stato trasportato, portato da qualche parte?
Questo non te lo so dire, se qualche ascoltatore lo sa, lo ringrazio molto. So solo questo, che comunque gli abitanti di Pompei lo conoscevano al punto tale e lo apprezzavano al punto tale da averlo messo in un affresco.
Lo rappresentavano.
E tra l'altro questo aprirebbe un'altra parentesi che non possiamo sviluppare in questa nostra trasmissione, perché abbiamo solo un'ora a disposizione, che sono molto interessanti e dovrebbero essere, secondo me, più sviluppate le collaborazioni tra esperti di storia dell'arte e botanici.
Sì.
Perché guardando le nature morte, o guardando per esempio i paesaggi in cui abbiamo piante sullo sfondo, o come in questo caso vedendo gli affreschi che ci possono essere nelle case romane oppure nelle case di Pompei, si scoprono molte cose sia sulle piante che venivano conosciute e coltivate da loro, o quelle che venivano consumate e quelle apprezzate, cioè se è rappresentato è perché era visto com'è una pianta veramente bella.
Nonché anche si può capire qualche cosa di più, immagino, anche sulle abitudini del tempo, su che cosa mangiavano, su che cosa coltivavano, eccetera eccetera. C'è Franz che ci chiede: sul balcone ha un bel ibisco cinese con qualche fiore che però ancora non sboccia del tutto. Come salvo la pianta dall'inverno?
Ah, oh, caspita, povera piantina. Allora, in realtà forse può essere sufficiente una facciamatura abbastanza rigorosa dentro questa cosa. Poi dipende anche dal balcone come è esposto, quindi quanta corrente d'aria prende in questo momento.
Certamente, Franz, se sei esposto a sud o a nord, forse meglio anche una bella copertura albalisa.
Dico di sì.
Mentre invece se hai il sole frontale, ecco, per pacciamatura è la copertura del terreno, corretto?
È così. E poi bisogna vedere quanto è ventilato il posto. Cioè, lo so che sto dicendo una serie di dipende, però è la verità, perché gli ascoltatori ci possono chiamare da situazioni diverse e da posti diversi.
Certo.
E vi sono dei balconi più riparati, altri che sono più esposti al freddo, al gelo o al vento che può arrivare dalle prealpi, se sono in città e nel nord Italia. Quindi dipende da tutta questa serie di fattori.
Se sei un ascoltatore che ci sta ascoltando da Milano, magari da Lecce, ovvio che cambia, però insomma.
Okay, io lo proteggerei. Tornando al discorso della barba di becco comune che si chiama Tragopogon, però ho trovato un bel grande ingrandito, frutti e semi non vanno assolutamente usati perché sono tossici, quindi io direi coltivateli perché comunque sono dei bei fiori.
Sì.
E poi magari vi mangiate le radici e le foglie e non mangiateli, dicono anche i boccioli, e su questo lo dicono tutti. Sarebbe interessante sapere se qualcuno degli ascoltatori lo mangia, però non frutti e semi. Anche in questo caso abbiamo delle radici indicate nel regime alimentare dei diabetici, sono depurative, aperitive, diuretiche, insomma hanno mille qualità. Ecco, delle mille qualità non so dire perché non le ho mai degustate, a differenza degli altri di cui parlerò oggi.
Però se ne avete magari, se avete testimonianza, soprattutto chiamateci, così sappiamo per certo che non sono velenosi. Perché, insomma,
perfetto, ecco, sono buoni, come dicono, che tutti dicono sono radici buonissime, non potete non mangiarle. Vabbè. Troveremo qualcuno che le ha mangiate e ce lo può raccontare.
Le proveremo. Albalisa, noi abbiamo due minutini di pubblicità, poi nella seconda parte invece andiamo a capire un po' di più su scorzonera, rafano e rafano.
Esatto, facciamo rafano, rape.
Vai, rafano, ok. Rape. Allora, due minutini proprio di pubblicità, ascoltatori e ascoltatrici, e poi seconda parte, vieni con me, voi rimanete lì.
Perfetto.
Vieni con me, seconda parte.
question about the way your hands took me with it, and I will never, I'll never hesitate, because ooh, you broke me in two like a lightning bolt hits the sea. You cut deep down into me, and you'll never have a thing to prove, because ooh.
John S. Police Woman su Radio Popolare, 16:34 minuti, in compagnia di Albalisa Zariti. Ciao Albalisa, eccoci,
ciao,
di nuovo.
Ciao a te, ciao a tutti.
Allora, abbiamo parlato del topinambur, abbiamo parlato già di tantissime cose. Ci chiede Daniela, prima di seguire su altri tipi di tuberi, la scorsonera e il rafano, Daniela dice: in Monferrato raccogliamo solo all'inizio della primavera la parte bianca, che arriva a pochi centimetri sopra la terra, quindi non è altissima come dicevamo, la parte sopra quando si alza diventa dura, quindi non la mangiamo, la facciamo in insalata, cotte o crude, poi aggiunge che ha sintetizzato e che dalle sue parti si chiama Kurnabek il topinambur.
Ma che bellezza, che bellezza, che bellezza.
Quindi
che bellezza.
Ecco, altra suggestione per le modalità di preparazione, perché dicevamo appunto essere una radice edibilissima, buonissima, eccetera eccetera. Andiamo sulla scorsonera invece e la... il rafano, dicevo.
E poi il rafano, e se riesco vorrei parlarvi anche delle rape, che sono collegate. Di ognuna di queste dico una qualcosa, di qualche curiosità, poi si può sempre approfondire. Beh, allora, intanto la cosa interessante della scorsonera è che ci sono molte incertezze su il nome della pianta, da dove derivi, quindi qual è la sua etimologia, e anche da dove derivi la pianta medesima, e quindi non c'è una identificazione certa. E tanto è vero che andando a cercare quale può essere il nome, lo troviamo in francese antico, lo troviamo in diverse regioni d'Italia, qualcuno lo ricollega a vipera, che non si capisce per quale motivo, pare che potesse essere un antidoto in caso di morto di vipera, ma anche questa mi sembra un po' una superstizione. È una pianta diffusa in diverse regioni d'Italia dal punto di vista proprio della cucina, ma è anche una pianta molto presente all'interno dei nostri habitat. Semplicemente noi non la riconosciamo più, cioè non essendo più abituati a raccoglierla e a consumarla, la troviamo andando a fare le nostre passeggiate, ma non sappiamo assolutamente riconoscerla. E quindi poi dopo riprendo gli argomenti in base a quelle che sono le curiosità degli ascoltatori, ci troviamo in questa situazione così fluida, per cui invece in cambio, prendendo un'altra pianta che è quella del raperonzolo e tutta la famiglia dei raperonzoli, noi abbiamo che per esempio in Toscana è assolutamente presente nella cucina, con tantissimi nomi diversi con cui è conosciuta e tantissime ricette. E vive anche qui in realtà in modo molto, un areale molto esteso rispetto all'Italia, vive ovunque tranne le nostre isole, e vive nei campi incolti, nelle vigne, negli oliveti, ha una capacità di vivere dal livello del mare fino a 1500 metri.
Wow.
E quindi è molto più diffusa, solo che le persone hanno smesso di riconoscerla in quanto tale, almeno che sia dentro la propria alimentazione. E abbiamo anche una versione Raperonzolo montano, che però in realtà non è un'altra specie, è una forma di campanulacea, e questa invece attualmente è stata riscoperta. Però c'è molta preoccupazione tra i botanici, perché in realtà è una pianta invece in cambio piuttosto rara, non così frequente, e quindi allora, laddove nella tradizione della cucina, come per esempio nelle Alpi nord-occidentali, c'è la famosa zuppa di ayuk, che è anche un piatto presente in Ivrea, e quindi là dove è consumata anche con un minimo di oculatezza. Certo che se tutta Italia verso due montagne a raccogliere il Raperonzolo montano, lo andiamo a distinguere.
Certo.
Tra l'altro, il Raperonzolo montano era già citato da Plinio, perché ne faceva uso i Salassi, che erano la popolazione che viveva lì nelle Alpi occidentali, ne faceva uso abituale per le loro proprietà corrotte. E verrebbe da pensare che la famosa pozione di Obelix in fondo non sia altro che un decotto di Raperonzolo montano.
Ma pensa tu.
Però se proprio volete mangiare un Raperonzolo, considerate che nel resto dell'Italia vive il Raperonzolo, che è una campanulacea, ed è molto più facile da trovare, è molto riconoscibile, quindi è molto, molto più sicura la raccolta. E magari non andiamo a sterminare la pianta che c'è in montagna, insomma.
Che è più rara.
Sì. E un'altra pianta molto interessante, dicevo, è il rafano. Il rafano è in cambio una pianta erbacea che proviene probabilmente dall'Ucraina e dalla Russia, ma è coltivato è presente in Italia da tempi immemorabili anche qui, e si è quindi esteso. Il nome botanico è Amorarcia rusticana, e anche questa è una cosa interessante, perché l'amorancia, la famosa armonica di Asterix e Obelix, è la Britannia.
Sì.
E quindi nella vulgata dei botanici, nella chiacchiera di darle il nome, una pianta che in realtà pare provenisse dall'est Europa, quindi da Ucraina e Russia,
sì,
e per qualche motivo è stata attribuita ai britannici, che sì, la coltivavano, ma perché a loro volta l'avevano già ricevuta quando gli uomini del Neolitico si spostavano attraverso l'Europa, si risale a quell'epoca lì. Quindi noi ci troviamo, per fare un epilogo di quanto detto, con un topinambur che è originario dell'America e che chiamiamo carciofo di Gerusalemme, che non c'è proprio. Ecco, è una pianta che si chiama Amorarcia rusticana, cioè come fosse britannica, ma in realtà è una pianta dell'est Europa, e queste sono proprio delle strane singolarità.
Sì.
In realtà il rafano è molto diffuso in tante ricette, è insostituibile in tante ricette, per esempio del Triveneto, del Friuli, lo chiamano crenna loro, e quindi sono sicura che ci sono tantissimi ascoltatori che
lo usano ampiamente. A conferma, tra l'altro, queste curiosità anche di quanto le migrazioni ci siano sempre state e l'uomo si è sempre mosso un po' ovunque nel mondo. Albalisa, intanto bellissimo, perché ecco, ci scrivono intanto ascoltatori che sono affascinatissimi dal tuo bellissimo e risonante nome, Albalisa, che effettivamente è molto bello, sembra un po' il nome di una pianta anche anch'esso. E poi invece, siccome il tempo purtroppo scorre veloce e noi dobbiamo salutarci, ti direi, so che c'è un appuntamento che curerai nelle prossime settimane, venerdì 21 novembre. Vuoi ricordare di che cosa ti occuperai per invitare tutti i tuoi fan?
Grazie mille, grazie. Allora, in realtà è in due edizioni, perché venerdì 21 novembre parlerò col titolo Una sola salute, di come l'uomo e natura sono intrecciati e come gli dati scientifici attualmente dimostrano il fatto che un ambiente sano e quindi un ricco di biodiversità sia fondamentale per la salute dell'uomo, dal punto di vista proprio della fisiologia dell'uomo, il sistema immunitario, il sistema, la flora intestinale, così, cioè la ricchezza della biodiversità dell'ambiente si riflette sulla biodiversità interna nostra, del nostro corpo umano, certo, oltre che sul benessere psicologico. E quindi in realtà c'è una sola salute, la salute dell'ecosistema e la salute dell'uomo, ce lo dimostrano le zoosi.
E questo è il 21?
Il 21 a Trezzo sull'Adda,
sì,
presso il centro visite dell'Oasi Le Foppe.
Ok, mentre la seconda parte
la rifaccio al Casello San Cristoforo,
okay,
in via Pesta 1, domenica 23.
Sì.
E sarà simile, non è uguale, perché in realtà mentre al centro visite siamo in uno spazio chiuso, quindi per definizione riscaldato, nel casello siamo in uno spazio all'aperto, quindi avrà degli elementi di differenza e dura sempre un'ora, ma non sono identici le due presentazioni, il contenuto è uguale, la modalità espositiva è diversa. E io spero di vedere gli ascoltatori o nell'uno o nell'altra sede. E il Casello San Cristoforo è aperto a chiunque, non occorre prenotarsi, proprio per definizione, essendo l'aperto, tutti quelli che vogliono venire possono
partecipare.
E sarà alle 3:30, alle 15:30, domenica 23 alle 15:30, via Pesto 1, Casello San Cristoforo. Mentre che quella del 21, venerdì, è di sera alle 8:30, ma è prenotazione obbligatoria perché la sala è piccola.
Certo.
E preannuncio che invece il 14 dicembre al Casello San Cristoforo, nel pomeriggio, avremo una signora inglese che si chiama Carrie James, che ci racconterà per circa 45 minuti, dalle 15 alle 15:45, le tradizioni natalizie inglesi.
Ah, che meraviglia! E ce n'è da parlare, non posso mancare a questo appuntamento. Ma intanto noi ci risentiremo prima, Albalisa, quella volta, la prossima volta in studio, tra l'altro. Io ti ringrazio e ovviamente trovate le informazioni sulle pagine del Casello San Cristoforo, ma anche su il centro visite Oasi Le Foppe a Trezzo sull'Adda, e per informazioni potete scrivere a info@oasilefoppe.it oppure info@casello1338.it. Grazie Albalisa.
Ciao a tutti, ciao, continuate a seguirmi, scrivere, se mandate delle mail le vedo anche in quei prossimi giorni, perché Giulia me le manda.
Ciao. Pausa musicale. Prima della nostra seconda ospite di oggi, parliamo sempre di piante, anzi di un evento che ci sarà questo fine settimana al Base, 14, 15, 16 di novembre.
She's something to feel. Who love it can? Who catches?
13 di novembre, questa sera in auditorium in Via Olearo 5, live pop all'interno di Book City, dedicato a Lucio Dalla. Una serata dal titolo, insomma, significativa e esplicativa piuttosto, Lucio c'è, che è la presentazione del libro di Marcello Balestra dallo stesso titolo, in cui appunto si racconta Lucio Dalla con parole e immagini, non solo come artista ma come amico, mentore, ispiratore e tanto altro. Le modalità di partecipazione e prenotazioni sono sempre le stesse: ingresso gratuito, basta scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it. mentre invece questo fine settimana al Base c'è un evento, un'iniziativa proprio dedicata alle piante, e chiederei un po' di raccontarcela a Kaila Stant, la nostra plant expert di oggi. Ciao Kaila, ben arrivata, benvenuta.
Ciao, grazie mille.
Ciao, grazie a te. Ma intanto faccio un po' il collega, il Claudio Agostoni della situazione. Ma che cos'è un plant expert o una plant expert?
Allora, può essere tante cose. Nel mio caso sono una persona appassionata delle piante. Ad esempio, io a casa 300 piante in casa, e prima o poi è diventato anche il mio lavoro. Lavoro qua con Piantola e do opinione, consulenza delle piante, cose belle da vendere, e poi aiuto anche le gente per tenere della pianta giusta per la loro casa.
Insomma, le ascolti, le curi, le condividi, sei un po' una medica delle piante, un osteopata delle piante.
Esatto.
Ho capito. Senti, ma invece Piantala questo fine settimana inizia domani fino a domenica, che cosa si fa? Perché vedo che è un evento bello grande, con tantissime piante, oltre 15.000 in esposizione, più di 200 tipologie diverse, insomma tante cose, e tanti laboratori soprattutto.
Esatto, sì, quindi troverai a Piantala, come hai detto, più di 15.000 piante, tante varietà, un sacco di piante tropicali, ma poi anche delle cactus, piante grasse e anche piante per l'esterno. Poi anche, come hai detto, abbiamo un sacco di workshop. Venerdì sarebbe il workshop di terrarium che tengo io, creiamo insieme un mini ecosistema in vetro. E a parte di crearlo, spiegherò anche come prendere la cura per anche anni, se fai bene la cura. E poi venerdì c'è anche la cianotipia, che è un tipo di fotografia che usa solo la luce della sole. E loro usano le foglie per creare questa immagine.
Sì.
Sabato sarebbe un workshop di kokirama. Non è quella kokirama ultra tradizionale, ma un kokirama per i principianti, un più accessibile per tutti. E poi domenica c'è anche un workshop per come fare il semi idroponico, che è molto interessante. È un modo di curare le piante senza il terriccio, in strati inerti, che se magari tu sei una persona che hai dimenticato spesso le piante, sì, o vai spesso in vacanza, è perfetto, perché in realtà devi riempire i contenitori con l'acqua e
sopravvivere.
Puoi anche dimenticare un po' le piante.
Ok, quindi mi stai dicendo che Piantala è un evento adatto anche per chi ha il pollice nero, praticamente, corretto?
Corretto. E io dico sempre, perché spesso le gente mi vengono e dicono: uccidono sempre le piante. Sì. Per me è sempre importante di curare. Non puoi essere brava con le piante se non hai già ucciso un bel po' di piante prima.
Okay.
Purtroppo è normale, e questo è come possiamo imparare le regole.
Dici, non c'è altro modo, si va avanti per tentativi,
esatto,
ed errori, purtroppo.
Esatto.
Va bene. Kaila, grazie. Allora, l'appuntamento è questo fine settimana, il 14, il 15 e il 16 di novembre, a Base, che tutti conoscete, in via Bergognona. In via Bergognone, l'ingresso è gratuito, si può andare direttamente sul sito piantalaclub.it e trovate insomma la possibilità di prenotarvi, anche di partecipare ai workshop. Tutte le informazioni che Kaila vi ha appena sintetizzato. E grazie Kaila, quindi noi ci vediamo questo fine settimana. Tu sei già lì o domani
Siamo già lì, stiamo aspettando l'estimento in questo momento.
Va bene, allora buon lavoro.
Grazie mille, ci vediamo.
Ciao Kaila, ciao.
Arriva da Venezia non vuole mollare, da Gaza a Jenin la navica c'è colare, occupazione del mostro coloniale, han chiuso le vie, sbarrato ogni confine, ma il grido di Sumud non ha mai fine, è la soluzione, resistenza nel cuore, la fiamma non teme il boato dell'orrore, ulivi distrutti, vite bruciate, lottiamo a mani nude sulle barricate, la cheffia sui volti, la bionda in mano, che sfidano l'orrore che arriva da lontano, case rubate, l'assedio è serrato, pulizia etnica, crimine avviato, il mondo è stanco di stare a guardare, soprusi e ingiustizie di quel potere infame. No al genocidio, non ci sarà silenzio, il mondo da ogni angolo urla il suo dissenso, lo scari suona forte, un'onda vera, per la libertà, la Palestina intera. Alziamo la voce, abbattiamo il muro, per un futuro vero, più giusto e più sicuro, equipaggio di mare, equipaggio di terra, blocchiamo tutto, ma quale guerra? Dice che è una guerra, conflitto bilanciato, ma c'è soltanto un popolo straziato. Guarda l'orizzonte come si muove, sul lungo scio di barche, vecchie e nuove. Global, Sumud, flottiglia, viene in pace. Ai nuovi capo tutto questo non piace. Genti diverse che vengono dal mare, che sfidano i divieti, coraggio di osare. Chi per strada riempie le città, bandiere che si alzano cambia la realtà, perché soltanto il popolo potrà fermare questa maledetta soluzione finale. Giustizia è un dovere, dica una preghiera, la resistenza è seme che nasce dalla sera, bambini di Gaza che sognano ritorno, la lotta è l'alba di nuovo giorno, flottiglia un messaggio, catena di cuori, più forti dei droni, più forti dei rancori, vento che soffia, ritmo che sorge, fino alla vittoria, la libertà che urge. No al genocidio, non ci sarà silenzio, il mondo da ogni angolo urla il suo dissenso, lo scari suona forte, un'onda vera, per la libertà, la Palestina intera. Alziamo la voce, abbattiamo il muro, per un futuro vero, più giusto e più sicuro, equipaggio di mare, equipaggio di terra, blocchiamo tutto, ma quale guerra?
Gaza Revolution degli Arpioni, il pezzo che hanno prodotto proprio poche settimane fa. Ci introduce all'ultimo ospite di oggi, che ci ricorda in realtà la ricorrenza di un anniversario, che è più che altro un monito. Che dici, Andrea? Ciao, ben arrivato. Possiamo chiamarlo così?
Beh, grazie a tutte e a tutte. Sì, è ricordare qualcosa che stiamo facendo da oramai 5 mesi, cioè il 16 novembre compiremo 5 mesi, iniziamo il 16 giugno ad essere in Piazza Duomo per la Palestina. Allora faceva molto caldo, iniziamo in pochi, 10-11, a stare fermi, immobili, con dei cartelli per un'ora tutti i pomeriggi, e siamo andati avanti tutta l'estate, un'ora al giorno, 7 giorni su 7, prima era dalle 6:30, adesso abbiamo fatto dalle 6 alle 7 e siamo tuttora lì, quindi da 5 mesi esatti noi siamo un'ora in piazza, adesso siamo regolarmente una cinquantina, ci alterniamo, ci cambiamo, ma sempre noi siamo, col caldo, col freddo, con dei cartelli in silenzio, a distanza tra noi, ricordando e denunciando quello che continua ad avvenire in Palestina, perché non abbiamo avuto alcun dubbio sul fatto di continuare dopo questi fantomatici accordi che ci sono stati. Quindi ricordiamo la violenza che tuttora c'è, la violenza in Cisgiordania dei coloni, la quantità di prigionieri politici nelle carceri israeliane. Un giorno l'abbiamo dedicato, fra l'altro il 18 ottobre scorso, alla lettura delle migliaia di nomi di bambini palestinesi uccisi a Gaza. Non avendo finito, noi stiamo andando avanti ogni giorno a leggere 4-5 pagine di questo librone con tutte le migliaia di bimbi morti. Quindi siamo ogni giorno, ricordatevi, se potete passate, dateci una mano, dalle 6 alle 7 in Piazza Duomo. Abbiamo cartelli in abbondanza, quindi potete prenderne da noi e avere questi cartelli che spesso con versi poetici che arrivano da Gaza, dalla Palestina, ricordano quello che tuttora succede e continua ad avvenire, nonostante appunto le apparenze che sembrano aver risolto la questione. Non è nulla risolto, in Palestina si continua a morire, si continua a soffrire, si continua a essere umiliati, vessati, e quindi dobbiamo continuare a denunciare. Stiamo cercando l'elenco dei nomi dei prigionieri politici palestinesi per leggere i loro nomi, come abbiamo fatto per i bambini, oltre a unirci alla campagna per Marwan Barghouti. Perdonami.
Vai, no, volevo dirti che purtroppo è quasi finito il nostro tempo. Io volevo appunto ricordare che ti si trova, insomma, dai un indirizzo, una pagina, in modo che così da
qualche... No, non c'è nessuna pagina, nessun indirizzo. Dovete venire col vostro corpo ogni giorno dalle 6 alle 7 in Piazza Duomo. Ci trovate anche se piove. Se ci trovate sulle piove, siamo sotto
la pioggia,
a fianco a Piazza Duomo. Quindi venite, vi aspettiamo.
Dalle 6 alle 7 in Piazza Duomo. Andateci, anche sguarniti i cartelli. Sì. Grazie Andrea.
Grazie, Piazza Duomo a Milano, che qualcuno avesse dubbi.
Ciao, grazie.
Grazie, ciao ciao ciao.
Oggi in super ritardo, vi saluto velocemente, un abbraccio a tutti e a tutti, grazie, a domani.